le fonti della Comunità Europea, quando voi aprite un manuale di diritto dell'Unione Europea, vi dicono che le fonti sono essenzialmente i trattati e il diritto derivato. Ieri vi ho spiegato che il diritto derivato è il diritto che è prodotto sulla base delle attribuzioni segnate dai trattati. I trattati ci dicono quali organi possono fare che cosa, in quali forme. Quello che gli organi possono fare è il diritto derivato. Il diritto derivato poi viene distinto in una serie di tipologie di atti, i regolamenti c'è, le direttive c'è, le decisioni c'è e raccomandazioni e pareri. Io ve le metto come sono generalmente messe nei manuali. Però vi devo subito dire, primo, queste sono le fonti del primo pilastro. Vi ricordate ieri il tempio greco? I tre pilastri sono sopra l'edificio dell'Unione Europea e la base delle istituzioni comunitarie. Stiamo parlando del pilastro storico, di quello più robusto, il primo pilastro. Il pilastro c'è. Negli altri pilastri ci sono denominazioni un po' diverse, ma noi non ce ne occupiamo, perché sono piccole cose che studierete in diritto dell'Unione Europea. Sono piccole cose, anche cose tutto sommato meno incidenti sul sistema interno. Quello che incide sul sistema interno è essenzialmente il primo pilastro. E questa è la terminologia del primo pilastro. Ora, raccomandazioni e pareri li cancelliamo perché sono atti, ma non sono fonti. Il parere è il frutto di una classica funzione consultiva e non ha effetti normativi. Se il Consiglio prima di decidere deve sentire il parere del Comitato delle Regioni oppure del Comitato Economico Sociale, questo parere è un parere del procedimento per formare un atto normativo, ma a sua volta non è un atto normativo. È come quando il Governo deve acquisire il parere, che so io, della Commissione parlamentare per emanare un decreto legislativo. Non c'entra niente, fa solo confusione. Le raccomandazioni sono semplicemente dei consigli che vengono dati. E quella raccomandazione è una cosa un po' diversa, ci sono certe materie su cui le istituzioni comunitarie non hanno ancora fatto una norma, un atto normativo, ma cercano di indirizzare i paesi dicendo vi raccomandiamo di risolvere questo problema in questa maniera. E dice la giurisprudenza della Corte di Giustizia, queste raccomandazioni sono delle guide per l'interpretazione, però non sono atti normativi e quindi non li cancelliamo. Più complicata la questione delle decisioni, perché le decisioni, forse lo vediamo dopo, ma non è che abbiamo molto tempo, sono sostanzialmente degli atti amministrativi, nel senso che sono atti che non hanno un vero contenuto normativo o solo raramente hanno contenuto normativo e sono tendenzialmente atti puntuali concreti, sono atti di amministrazione. Per esempio la decisione che assume la Commissione di bloccare una certa operazione di concentrazione economica, regole antitrust, è un atto che incide sulla posizione di queste imprese, ma non ha funzioni normative. Diciamo che è più simile a un atto amministrativo che a un atto normativo e di conseguenza lo cancelliamo. E siamo finalmente arrivati alle due atti veri, i regolamenti e le direttive. Quando si parla di fonti comunitarie si parla essenzialmente di queste due fonti, regolamenti e direttive. Tenete presente che sono due fonti molto diverse, soprattutto come concezione nei trattati. Sono due fonti molto diverse che possono essere impiegate quando il trattato lo prevede. Questa è la particolarità del trattato e del grosso cambiamento che ci sarebbe o ci sarà quando passa il trattato costituzionale. Il trattato costituzionale prevede solo fonti di ordinamento comunitario, 1, 2, 3 e 4. E ci dice in via generale quali sono le fonti, assomiglia molto all'articolo 1 delle preleggi. L'attuale trattato non è fatto così. Parla della politica della pesca e dice che per realizzare la salvaguardia dell'equilibrio biologico del mare, il Consiglio, sentito il Parlamento, scusate, con la codecisione del Parlamento, può emanare e ci dice quale atto. Se è un regolamento, se è una direttiva, oppure non specifica e lascia alle istituzioni la scelta dello strumento. Per cui vedete, sono degli strumenti che hanno una certa rigidità, perché è molto spesso il trattato dire che va emanato un regolamento o va emanato una direttiva. È molto particolare questa costruzione, se vista con gli occhi dell'ordinamento interno. Ma il trattato risale al 56, è stato poi raffettato, un po' ricambiato, un po' rinumerato, eccetera, ma l'impianto è quello di un trattato internazionale, non di una costituzione dell'ordinamento interno. E ne risente proprio anche come terminologia. Ne risente anche come terminologia, perché qui si parla di regolamento, ma il regolamento c'è, è una legge, tanto è vero che viene richiamata, viene rinominata dal Trattato Costituzionale come legge dell'Unione Europea. Il suo nuovo nome sarà legge dell'Unione Europea. E invece il suo nome storico è il regolamento, per dirvi come era concepita la Comunità Europea. Giuliano Amato, che conosce bene la Comunità Europea per molte ragioni, tra l'altro da quello che ha steso molta parte del Trattato Costituzionale, dice sempre: se voi guardate le carte delle istituzioni della Comunità Europea, sembra di avere di fronte dei funzionari che costituiscono il consorzio acque tra i comuni. Hanno la stessa dimensione, nel senso che così come sei comuni del Vicoldina decidono di mettere insieme le proprie risorse per costruire, che so io, una discarica oppure gli autobus per portare i bambini a scuola, con la stessa logica è stata costruita la Comunità Europea come una questione quasi burocratica, non una questione di grande politica globale o europea. È nata con molta understatement, molta sottovalutazione della dimensione politica della realtà. E il fatto l'atto principale si chiami il regolamento è significativo di questo understatement, di questa logica un po' brutta. Adesso io vi devo spiegare la differenza che c'è fondamentale tra regolamento e direttiva e poi spiegarvi come questa differenza nel corso degli anni sia scemata e sia comparsa qualche ulteriore complicazione. Il regolamento c'è e direttiva c'è. Incominciamo dalla direttiva c'è, che è la cosa più tradizionale e semplice. Perché è più tradizionale e semplice? Perché la direttiva è costruita così. La direttiva è lo strumento con cui la Comunità Europea assegna agli Stati degli obiettivi. Può essere anche indirizzata a singoli Stati, ma nella stragrande maggioranza direttive sono tutte indirizzate all'insieme degli Stati della Comunità. Quindi è uno strumento abbastanza tradizionale, perché organi di un ordinamento comunitario dicono agli organi di un ordinamento interno: tu hai l'obbligo di produrre norme interne che si adeguino alla direttiva comunitaria. Io ti fisso degli obiettivi, ma la mia atto normativo si ferma ai confini della tua sovranità. Io ti dico, bisogna raggiungere, che so io, un certo equilibrio della presenza di sostanze inquinanti nell'acqua o nell'aria. Questi sono obiettivi. Tu entro il 2007 devi raggiungere un CO2, la percentuale di CO2 calcolata in. Come tu raggiungi, a me non interessa. io ti assegno un obiettivo, ma ti lascio libero di scegliere i mezzi. E come si chiama questa cosa tra cui un soggetto è vincolato dei fini, ma libero dei mezzi? Si chiama discrezionalità. Quindi si chiama direttiva, notate che è una figura tipica dell'amministrazione questa, che è tipica del diritto amministrativo. La direttiva è un atto tipico del diritto amministrativo. Sarà, per esempio, il ministro agli enti sottoposti, dà delle direttive dicendo voi dovete realizzare questo servizio. Come sia la prestatura che voi predisponete, questa è vostra discrezionalità. Nello stesso modo funziona il meccanismo tra Unione Europea e Stati membri. Vedete? Molto tradizionale. Se questo fosse il tipo di organizzazione normativa della Comunità Europea, saremmo negli schemi tradizionali dell'organizzazione internazionale, l'assoluto rispetto della sovranità degli Stati. Se lo Stato poi non rispetta gli obblighi assegnati, scatta una procedura, che si chiama procedura di infrazione, perché la Commissione della Comunità Europea ha la funzione di cane da guardia. Quando le istituzioni emanano la direttiva e dicono agli Stati entro quella data voi dovete realizzare questo risultato, la Commissione ha l'incarico di seguire l'attuazione di quella direttiva e alla scadenza della direttiva iniziare la procedura di infrazione contro gli Stati, ad esempio l'Italia, che non si sono ancora adeguati. Vedete? È il cane da guardia che scatta dal proprio istinto oppure sollecitato dai passanti, cioè dagli altri Stati o dai concorrenti o dai soggetti interessati. Quali sono i soggetti interessati non si sa, ma chiunque può avere l'interesse a sollevare o a mandare un esposto alla Commissione dicendo vi segnalo che lo Stato italiano non si è ancora adeguato a quella direttiva. E la Commissione inizia una procedura di infrazione, che è una procedura amministrativa di tipo non negoziale, ma un contraddittorio per lo Stato può dire che cosa sta facendo, può portare delle giustificazioni. Se lo Stato non si adegua, dopo un lungo procedimento ci può essere una condanna da parte della Corte di Giustizia e alla fine addirittura una condanna a una sanzione pecuniaria. Per esempio una mora per ogni giorno di ritardo. E ovviamente sono cifre. Lo Stato inadempiente che viene condannato una prima volta in cui si cerca l'adempimento e una seconda volta perché ancora non si è adeguato, ha una sanzione pecuniaria che può essere una botta finanziaria oppure anche una messa in mora con una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo. Questo è il meccanismo inventato dal sistema comunitario. Come vedete, un meccanismo sostanzialmente coerente con l'idea, diciamo, della separazione tra lo Stato e l'ordinamento internazionale. Lo Stato crea un'organizzazione internazionale, crea degli organi comuni, ma questi organi comuni hanno sempre un rapporto di estraneità rispetto al nostro ordinamento. Le loro norme si fermano ai confini nazionali, devono essere basate in norme interne e ogni Stato è libero di scegliere come trasladarle, perché ogni Stato ha le sue regole. Può essere che uno Stato abbia bisogno di fare una riforma costituzionale e può essere che un altro Stato, per attuare la stessa direttiva, abbia semplicemente bisogno di applicare diverse prassi amministrative, perché le sue regole sono state adeguate. Tutto diverso è il regolamento comunitario. Il regolamento comunitario è la vera sfida, la vera innovazione che crea la Comunità Europea. Perché? Perché in questo caso le norme del diritto comunitario non rispettano affatto la sovranità, ma entrano direttamente nell'ordinamento interno. Ossia il regolamento comunitario pone norme cosiddette self-executing, nel senso che sono direttamente applicabile all'interno dell'ordinamento. Anzi, la terminologia esatta è che essi hanno effetti uffa, diretta applicabilità. Sapete che cosa significa? Significa che la norma comunitaria emanata con un regolamento deve essere direttamente applicata dai soggetti di applicazione del diritto, cioè dei giudici e della pubblica amministrazione, senza interposizione di norme statali. Anzi, è vietata l'interposizione di norme statali. L'Italia aveva approvato nei primi anni, di fronte ai regolamenti comunitari, emanare una legge con cui si dice è recepito il regolamento comunitario e si ordinare l'applicazione interna, come se fosse una norma internazionale, no? Un ordine di esecuzione dei regolamenti. La Corte di giustizia ha condannato l'Italia dicendo il regolamento comunitario a forza sua che gli è data dal trattato e non può acquisire forza perché gliela dà lo Stato con ordine di esecuzione. Questa è violazione del trattato. Lo Stato, firmando quel trattato, ratificando quel trattato, ha accettato questa limitazione di sovranità, per cui i regolamenti si impongono per forza propria. Ed è vietato allo Stato sia di ostacolare, sia di mediare la forza del regolamento. È una porta lasciata aperta, attraverso cui passano le norme comunitarie. E il giudice interno e l'amministrazione interna, i soggetti dell'esecuzione delle leggi, devono dare immediata esecuzione alle leggi comunitarie, ai regolamenti comunitari. Questa è la grossa innovazione. Voi pensate? Solo questo. Nel nostro ordinamento giuridico, diciamo il nostro italiano, ma in genere ordinamento continentale, esiste un principio per cui i giudici non sono costruiti come un sistema gerarchico, che invece è tipico degli ordinamenti anglosassoni. Da noi i giudici sono tutti uguali. Dice l'articolo 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Sono soltanto i punti di una sfera, di un cerchio, equidistanti tutti dalla legge, che sia la Cassazione e che sia il pretore, che non c'è più, il giudice di San Cassini, mitologico giudice sempre citato, sono uguali. La Cassazione non ha potere di imporre l'interpretazione, può dare l'interpretazione corretta, ma il giudice può anche discostarsi. Non c'è gerarchia. L'unico vincolo che hanno i giudici è la legge. Questo significa il diritto dello Stato. Qui abbiamo aperto una porta per cui il giudice, oltre alla legge, è soggetto alle norme comunitarie, quantomeno alle norme di regolamento. E voi capite che questo pone immediatamente il problema dei rapporti che si creano tra la legge interna e il regolamento comunitario. Perché non c'è più una mediazione di atti interni, per cui uno dice va bene, però il regolamento è stato recepito con legge tra dettagli che è più recente e quindi abroga la legge precedente. Non esiste questo, il regolamento si impone per sé. E questo poi vedremo la prossima ora che cosa significa nei rapporti con nei comportamenti dei giudici. Mi è chiaro che qua la differenza tra direttive e regolamenti. È una differenza abbastanza cospicua. La direttiva si ferma a dire allo Stato, si rivolge agli Stati, ha un indirizzo, ha un destinatario la direttiva. La direttiva ha come destinatario gli Stati e obbliga gli Stati come persone giuridiche del diritto internazionale a compiere atti conseguenti, adeguare il proprio ordinamento e realizzare gli obiettivi. Il regolamento non si rivolge agli Stati. Il regolamento comunitario si rivolge direttamente ai cittadini. Dice come devono comportarsi i pirati. Il regolamento può cambiare completamente il mercato e il comportamento degli operatori di mercato. Dice agli operatori, tu non puoi più produrre quel prodotto, oppure per produrre quel prodotto devi seguire questo tipo di procedura, avere questo tipo di garanzie per l'impatto ambientale e così via. E salta la mediazione dello Stato, salta quella che è la membrana che protegge la sovranità dello Stato e si rivolge direttamente ai cittadini. Noi siamo soggetti, oltre che alle leggi dello Stato, ai regolamenti della comunità, o messo meglio, senza l'interposizione di altre autorità. Chiaro? Dobbiamo fare acquisito per questa cosa. Bene. Che cosa è accaduto? È accaduto che il regime previsto per i regolamenti comunitari, cioè questa capacità di essere direttamente applicabile, è stato dalla Corte di Giustizia esteso a tutte le altre norme comunitarie, attraverso una serie di sentenze che sono di importanza capitale. Le studierete accuratamente il diritto dell'Unione Europea perché sono le basi su cui si è formato il diritto comunitario. Attraverso un'opera di creazione giurisprudenziale che è assolutamente meravigliosa. Sono sentenze di un'importanza enorme che hanno cambiato dall'interno il diritto comunitario. Oggi il diritto comunitario, l'Europa, è molto di più quello che ha fatto la Corte di Giustizia che quello che hanno fatto le istituzioni politiche. Pensate solo a questo. Come sempre poi le sentenze nascono da casi non particolari importanti. Caso, la famosa sentenza Van Gendt Law, è la sentenza data contro sul caso sollevato un osservatore olandese su una piccola questione doganale, piccole norme che riguardavano l'importazione della Germania di certi beni. Esiste un meccanismo, devo spiegare questo meccanismo se non si capisce niente, per cui siccome il diritto comunitario è applicato dai giudici interni, i giudici interni devono essere messi in grado di sia reagire se le norme comunitarie sono illegittime, sia di capire che cosa significano le norme comunitarie. Allora il trattato prevede il rinvio pregiudiziale, cosa che un buon avvocato deve saper fare molto bene. Il rinvio pregiudiziale lo può fare qualsiasi giudice nazionale. Lo può fare e lo deve fare, lo può fare se è un giudice di primo grado o secondo grado, lo deve fare se è un giudice di ultima istanza, quando abbia un dubbio, sia per questioni che attengono la legittimità degli atti, sia per questioni che attengono l'interpretazione. Vedete che ci sia un giudice all'interno di un'organizzazione internazionale è una cosa assolutamente normale. le organizzazioni internazionali servono per gestire affari comuni, si basano su trattati, la prima cosa che va disinnescata in un'organizzazione internazionale sono i conflitti sull'interpretazione del trattato. Allora, in tutte le organizzazioni internazionali un po' sviluppate, i paesi che ne fanno parte nominano un organo sostanzialmente arbitrale che si chiama COG o cose del genere, ogni Stato ci manda un proprio giudice e insieme questo organo assicura l'interpretazione del trattato. Perché se no queste cose poi diventano sempre conflittuali, se due Stati che sono su posizione di parità danno delle norme del trattato, interpretazioni diverse, chi prevale? Si aggiungono nomi? Ecco che la cosa migliore è affidarsi a un organo di tipo arbitrale che deciderà, avrà la sua giurisprudenza. Tutte le organizzazioni, dalla WTO in giù, tutte quante hanno un organo di giustizia che serve a questo scopo. Nascono tutti così. Qui abbiamo una particolarità, che la Corte di Giustizia può essere investita non soltanto dagli Stati, ma anche dai giudici interni. Questo perché le norme si devono applicare direttamente. Dite, c'è un rapporto tra le due cose, c'è un buco nella membrana della sovranità per cui il diritto comunitario entra direttamente e il giudice interno deve trovarsi o trovarsi ad applicare la norma comunitaria. Questo giudice deve essere messo in grado di scrivere a Lussemburgo dove si fa la corte dicendo ma che cavolo è questa norma? Primo, questa norma è illegittima. E ce ne sono le norme comunitarie illegittime ovviamente. Norme che sono talmente restrittive che sono l'autonomia di impresa che possono anche strangolare un'impresa. Allora l'imprenditore che si trova messo fuori produzione con una norma comunitaria ha tutto l'interesse di volgersi al giudice e dire ma perché io devo subire una norma comunitaria che è illegittima perché è contro il trattato? E il giudice che fa? Mica puoi dichiarare illegittimo un atto comunitario? Non lo può fare il giudice interno, perché sennò saremo la guerra, immaginate in tutta l'Europa ogni giudice decide se una norma comunitaria va applicata oppure no. È chiaro che nella comunità l'Europa, la normativa va applicata tutta, in maniera più omogenea possibile. E di conseguenza si è creato un organo che è la Corte di Giustizia della Comunità Europea, la quale ha il monopolio del controllo della legittimità. Gli stati o i privati che sospettano una norma comunitaria di legittimità devono rivolgersi alla Corte di Giustizia e solo la Corte di Giustizia può dichiarare l'atto illegittimo. Vedremo che è esattamente la stessa logica che in tutto il continente, ma in particolare in Italia, esiste per la giustizia costituzionale. La Corte costituzionale ha il monopolio della legittimità, della valutazione della legittimità delle leggi. E così la Corte di Giustizia lo ha per gli atti della Comunità Europea. In più il giudice può rivolgersi con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per chiedere l'interpretazione del diritto. Perché ovviamente l'interpretazione del diritto è un problema fondamentale. L'interpretazione dei trattati e del diritto derivato è un problema fondamentale perché non ci si può immaginare che migliaia di giudici che fanno 24 lingue diverse, sparsi per le norme Europa, abbiano distinto la stessa interpretazione delle norme comunitarie. E non è neanche immaginabile che ogni paese o ogni giurisdizione abbia la sua interpretazione perché non avremo più rapporti tra i singoli ordinamenti. Per cui l'interpretazione è unificata della Corte di Giustizia, che fa la funzione di Corte costituzionale e di Corte di Cassazione per unificare l'interpretazione. Allora, il giudice olandese, di fronte a questa questione, questa piccola vertenza doganale, si rivolge alla Corte di Giustizia dicendo è legittimo l'atto olandese che pone delle tasse su questo commercio, immediatamente gli stati dicono attenzione, questa non è competenza dei giudici, questa è competenza degli stati, sono gli stati che possono ricorrere alla corte impugnando le leggi della comunità, è una prerogativa tipica del diritto internazionale, è una prerogativa dei soggetti della comunità, gli stati, che di conseguenza ragionano politicamente, non giuridicamente. cosa risulta quella sentenza? Invece comincia a dire, no, siccome i regolamenti si applicano ai cittadini, i cittadini devono essere garantiti la difesa. Dove il regolamento viene applicato in senso limitativo tra un cittadino? Il cittadino deve essere messo in grado di reagire e chiedere l'impugnazione del regolamento, deve essere in grado di reagire e chiedere la corretta interpretazione del diritto. E questo di tutto il diritto comunitario. E poi va oltre dicendo, se i regolamenti comunitari impongono obblighi ai cittadini, devono anche dare qualcosa in cambio. Non è immaginabile che l'integrazione europea si basi solo su una pressione dall'alto al basso, e cioè che la comunità non fa solo le scatole. La comunità deve essere anche garanzia di diritti, e di conseguenza ai cittadini deve essere garantito l'accesso al giudice nazionale e tramite il giudice nazionale della Corte di Giustizia per chiedere diritti. I diritti scritti dove? Nei trattati. Si è ricominciata una giurisprudenza che ha dato applicazione diretta ai trattati. Cosa assolutamente imprevedibile. Vi faccio un esempio. Io sono un produttore di cosa produco oggi? Marmellata. Esce una direttiva, la direttiva marmellata della Comunità Europea, non so se ci sia, ma non mi verrà di dire, c'è quella sulla mozzarella, c'è quella sul gusto, ma fino anche quella sulla marmellata. Ci sarà, quasi sicuramente. E questa direttiva della marmellata mi dice che devo fare alcune cose. Per esempio, quantitativo di zucchero, il tipo di frutta, la percentuale minima di frutta, cioè regole di produzione a difesa dei consumatori. E mi dice che io, se corrispondo a quelle caratteristiche, posso spargere il mio prodotto in tutta Europa e nessuno me lo può contrastare. Allora io vado alla Camera di Commercio di Ferrara, mi faccio mettere un timbro in cui dicono che la marmellata è corrispondente alla CE, alle norme CE, e i miei camion partono da tutta Europa. Arrivano in Portogallo e il Portogallo non si è adeguato alla normativa comunitaria. La direttiva, perché sono direttive queste, i prodotti, non è stata attuata. Stranamente in Italia l'hanno attuata, questo dimostra che l'esempio è un esempio reale, e io sono stato in grado di battere la concorrenza, perché sono stato il primo produttore europeo ad essere certificato comunitario e sono partito con i cambi in base al mercato del turno. Portogallo ha pensato invece di difendere i suoi produttori non applicando la direttiva, non attuando la direttiva. Che si fa? Queste sono le guerre commerciali di un giorno. L'Italia, per esempio, difende i produttori di pasta non attuando la direttiva pasta. Dicevo ieri, continuando a mantenere le norme, per cui l'Italia la pasta, non quella prodotta in Italia, ma quella commercializzata in Italia, può essere soltanto di grano duro. Come l'ha fatto? Non dando norme di applicazione alla direttiva. Quando il produttore olandese è arrivato col suo camion di pasta che si scuoceva già da crudo, è arrivato al confine, la Guardia di Finanza ha detto, lei che cosa c'ha? Pasta, di molto certificato e sono le pasta che entra in Italia. Oppure è arrivato in Italia, non me la potuto mettere sui banchi. Oppure la messa sui banchi, derivata dalla Guardia di Finanza, le pasta anche inutile, anche con sofisticazione, le sono le pasta, via, sanzione penale. E in base a che cosa? In base al fatto che l'Italia non si era adeguata, o nel mio esempio che il Portogallo non si era adeguato. Capite che questo per il privato è un danno economico. E come fa il privato a reagire a un danno economico del genere? Stiamo parlando di una direttiva, per cui una direttiva che si ferma ai confini dello Stato, che ha bisogno di norme interne. Le norme interne non sono date e io subisco un danno. Devo stare zitto? La Corte di Giustizia ha detto no. È un diritto riconosciuto dal diritto comunitario ai privati di commercializzare i prodotti in regola. Nessuno Stato può difendere se stesso, giovarsi del fatto di non avere attuato il diritto comunitario. è un principio generale detto, nessuno può fare giuramento del proprio atto illecito. Se voi uccidete il babbo e la mamma, non potete ereditare. Avete anche altre conseguenze, ma queste sono fuori discutere. Ma siete indegni e non potete ereditare, perché è applicazione anche questo di un principio generale. Dal proprio atto illecito non si può trarre giuramento. Lo Stato che non attua la direttiva comunitaria commette un illecito comunitario e non può trarre vantaggio, protegendo il suo mercato. E quindi la Corte di Giustizia ha ammesso che il cittadino possa reagire anche nel caso in cui la direttiva non sia attuata, ricorrendo al giudice nazionale, e il giudice nazionale trova un bello sportello che buca la sovranità e riesce a dare applicazione diretta alla norma comunitaria. Questo è un miracolo. Alla norma comunitaria di direttiva, alle norme di trattato, qui si applica la norma di trattato, un principio di liberalizzazione dei mercati. Non ci sono direttive, non ci sono direttive, c'è un principio di trattato che dice che chiunque, ogni cittadino europeo, ogni lavoratore, ogni imprenditore, ogni capitale, ogni merce può circolare liberamente. Capitato, se mi ho messo come caso Herr Müller sul manuale una finestra, che poi a me sta un belga non tedesco, ma mi andava bene così, però più carino, che ha deciso di venire a stabilirsi in Emilia Romagna. Arriva con la sua famiglia in Emilia Romagna perché ha scelto così, è un suo diritto. Da chi è riconosciuto? Da chi è riconosciuto questo diritto? Da un regolamento con effetti diretti? No. Dalla norma di trattato, libera circolazione. Arriva, sceglie una casa e gli dicono, guarda, le case in Italia costano un sorteo, ma è la prima casa, quindi tu puoi accedere a una serie di benefici, anche forse addirittura il diritto residenziale. Allora va allo sportello del comune e dice, un forno, due formaggio, io vorrei avere il modulo per casa. Ma scusi, lei di dov'è? C'è detto di Germania. Guarda che i contributi Germania. E mi ha fatto causa. Ha fatto causa dicendo, ma se il trattato mi riconosce il diritto di stabilirmi dove voglio, questo vuol dire che io mi stabilisco dove voglio alla parità di condizioni con gli altri cittadini. Allora, se un cittadino italiano che si stabilisce in provincia di Modena ha diritto dei contributi, ho diritto anch'io. E c'ho diritto di mandare mio figlio a scuola gratis, e c'ho diritto che mio figlio abbia il pulmino e la mensa, e che mia moglie abbia tutte le previdenze previste per i lavoratori italiani. Né una di più, né una di meno. E ha avuto ragione. E come ha avuto ragione? Si è rivolto un giudice, intelligente, il quale ha detto, però, interessante questo caso, su quale base giuridica si basa? Su un regolamento? Non ci sono regolamenti su questo. Su una direttiva? No. Su un principio di trattato. Il divieto di ostacolare la libera circolazione e la libertà di stabilimento, che da decidere dove si vuole. E in base a questo, dando applicazione diretta a questa norma, la Corte di Giustizia ha riconosciuto un diritto ai cittadini. Capite il meccanismo? Allora, noi siamo partiti dall'idea che la comunità sia un organismo di tipo quasi burocratico, dove la sovranità è rispettata, salvo un pezzetto di competenze che potevano essere gestite attraverso regolamenti, penetrando il sistema nazionale e applicandosi direttamente nei rapporti tra privati. Quindi come se fossero leggi interne. Ma questa gestione del rapporto tra cittadini e comunità è esploso. E la Corte di Giustizia ha riconosciuto non la diretta applicabilità, ma gli effetti diretti a norme contenute in atti che non hanno diretta applicabilità. La diretta applicabilità è una caratteristica tipica dei regolamenti. I regolamenti sono direttamente applicabili. Punto. Però ci sono delle norme non contenute nei regolamenti che possono avere effetti diretti, cioè possono essere azionate direttamente dai cittadini. norme di trattato, norme di direttiva, norme anche di decisioni, tutte norme che di per sé non avrebbero la diretta applicabilità, avrebbero bisogno di una mediazione dello Stato, ma se lo Stato non dà questa mediazione, non attua queste norme, ecco che queste norme possono essere richiamate dai cittadini per difendere i propri diritti.